Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
O Cesare o nessuno, di Maurizio Messori, seconda puntata. Quattordicesima scommessa. Agosto, tanti anni fa, caldo boia, afa che anche di notte non fa dormire i bolognesi e non solo. Chi è al mare, però, si difende meglio. Chi è al mare, basta che si rechi sulla spiaggia e la brezza soffiata dal dio Poseidone lo avvolge con rinnovato piacere. L'Italia del dopoguerra è un'Italia piena di promesse e premesse. È un paese che ha voglia di vivere per dimenticare gli orrori della guerra, che firma cambiali e fuma ancora sigarette americane per una sorta di emulazione nei confronti di chi ci ha liberati. A dire il vero, c'è anche la gomma da masticare, che prende il nome dalla nazione da cui arriva. Poi i balli, alternativi ai nostri, la musica di Glenn Miller, i locali dove intortare le donne di altre nazioni, balere romagnole che si contendono il primato dello spasso con quelle toscane. È in una di queste, targate cattolica, che due giovanotti di bell'aspetto e dai modi sufficientemente raffinati siedono ad un tavolo aspettando prede. Non c'è ancora l'etilometro in uso sulle strade, per cui si può bere un bicchierino di whisky in più del consentito odierno. Ah, dimenticavo, questi due ragazzi si chiamano rispettivamente Cesare Perdisa e Alfredo Ferrari, detto Dino. Bene, seduti con la tela del ragno già tessuta, imprigionano due giovani teutoniche, alte come la voglia di stringerle, per sapere com'è fatta la Germania, meglio, le sue figlie. Beh, l'eloquio agli italiani non manca, anche se, per la verità, la lingua tedesca non è il loro forte. Tuttavia, con l'aiuto delle femmine che biascicano un po' la nostra parlata, sono a posto, o quasi. «Piacere, piacere! Io mi chiamo Dino, io Cesare, io Ingrid e io Gertrude!» Passano i minuti e volano le ore. Fuori, parcheggiata, dorme la 1100 TV del figlio del commendatore. È giunta l'ora di fare una passeggiata in macchina per esibire alle giovani il talento sportivo e il cielo più stellato di Così si muore, con le perseidi che a sciami cadono infuocando il cielo. Prende il volante Dino. La Fiat è abbastanza sportiva, con il fanale di profondità posto al centro della mascherina e l'abito bicolore. Partono alla volta di Riccione, percorrendo la via Emilia. L'autostrada è ancora un sogno. Ferrari pigia sull'acceleratore. Cesare è impegnato in un colloquio con le bionde, In questo il bolognese è imbattibile. Parla, seduce, incanta. È giovane, ma ha un'esperienza al proposito pari a un cinquantenne e oltre. Dino vede in lontananza una curva quasi a gomito, decelera, scala le marce, frena. Non l'avesse mai fatto. La vettura si arrabbia di brutto, si imbizzarrisce come un cavallo pazzo. Vorrebbe disarcionare gli occupanti che per lei sono inutili. Scivola sull'asfalto e finisce la nottata in un campo. I quattro si chiamano a vicenda, poi, fatto l'appello e constatata solo qualche ammaccatura sui loro giovani corpi, escono da quella che era una 1100 TV di belle speranze fino a un minuto prima. Cesare, tu che conosci bene mio padre e quindi la sua irascibilità, non dirgli che ero io alla guida, bensì una delle ragazze. Perdisa guarda il cielo, la cui bellezza notturna gli fa vibrare i sentimenti più reconditi e più nobili, quindi pensa. È affezionato a questo ragazzo tranquillo e socievole. Poi d'impeto replica: «E sia, intercederò io presso tuo padre e gli riferirò quello che tu mi hai suggerito». A Maranello espone a Ferrari ciò che ha promesso a Dino. Il commendatore ascolta assorto il bolognese, lo seziona attraverso le lenti scure, tace. Perdisa attende il verdetto con un po' di timore ed apprensione.
«Caro mio!» sentenzia il modenese. «Sa quello che le dico! Mi ascolti bene e ne faccia tesoro. Le donne non devono guidare, devono essere guidate».
Quindi lo congeda con una stretta di mano vigorosa e con un sorriso malizioso. Cesare sale sulla sua auto, si domanda se il Drake abbia bevuto la balla o sia stato al gioco. Non lo saprà mai, anche se aspetta la notte per porre la domanda ad un astro che forse gli risponderà. Trentaduesima scommessa. Cesare Perdisa, il più veloce pilota su strada di tutti i tempi. Chi proferì questa frase non fu un carneade o un tifoso acritico del corridore, fu l'ingegner Mauro Forghieri, ripeto, Mauro Forghieri. Rifletto su quanto da me scritto e formulo una riflessione. Penso che il bolognese avrebbe meritato di più in termini di vittorie, soprattutto in Formula 1. Giuliano Canè mi dice che non ne ha avuto il tempo, che la sua breve carriera di pilota non gli ha permesso di dimostrare quanto bravo fosse. Penso che abbia ragione. Penso che le ruote scoperte andassero indagate meglio da Cesare, ma gli avvenimenti che si sono susseguiti con una velocità cara a Perdisa gli hanno proibito di salire podi a lui spettanti. Per il plurivittorioso Canè, Perdisa sottostò agli ordini di scuderia che il padre gli impose: entrare in pianta stabile all'Ed Agricole. Forse fu questa la ragione principale dell'abbandono precoce di Cesare, ma la morte di Castellotti e il Gran Premio di Cuba fecero il resto. Si disse, a ragione, che il bolognese inventasse le corse a cui partecipava. Non era, insomma, un ragioniere che seguiva pedissequamente le traiettorie degli antagonisti o addirittura le proprie. La fantasia che traboccava dalla sua testa gli permetteva di compiere numeri ad altri proibiti. Fatto sta che lasciò troppo presto. Tuttavia, questo fatto lo rende ancora più affascinante. A pari del letterato Rimbaud, che a 19 anni si accorse di essere il più grande di Francia e cambiò esistenza, andando a fare il mercante di schiavi e puttane in Abissinia. Al pari di Dino Campana, che a neppure 30 anni, dopo aver scritto i Canti Orfici, diede la sua vita ad un manicomio. Ma anche Cesare Pavese, dopo aver vinto un premio Strega con un libro superbo, a 40 anni o poco più, disse basta e in un anonimo albergo torinese si uccise. Sono geni precoci, anticipatori di epoche e perciò incompresi ai più. Perdisa aveva cominciato ad amare le automobili da subito. Le aveva comprese e loro avevano compreso lui. Perfetta simbiosi. In un amen se ne erano andati Collins, Castellotti, Musso, De Portago, Hawthorne. E lui sopravvisse a loro. Se avesse continuato, probabilmente avrebbe ingrossato la fila dei piloti deceduti. Il destino scelse per lui attraverso imposizioni umane. Presentimenti che divennero realtà crude e sgualdrine gli fecero dire: basta, ora basta. Quanto gli sia costato l'abbandono lo si può solo intuire da alcuni suoi scritti, segreti, perché, penso, li confidò a se stesso, nella consapevolezza di comprenderli appieno solo lui. Aveva ragione. Per quanto uno si sforzi nel cercare di spiegare i perché, ci sono sempre dei ma che si sovrappongono. Per Cesare, poi, tutto veniva moltiplicato esponenzialmente. Non si pianse mai addosso. Davanti all'evidenza più limpida, abbiurava. Non c'era niente di illecito per lui. Tutto sembrava gli fosse dovuto. Prendeva l'imprendibile, riceveva più di quanto dava. Sottile arte. Un sorriso, un'incazzatura, un urlo e un sussurro erano fra loro miscelati così bene che ottenere l'impossibile era per lui cosa normale. Quando altri si piegavano, lui si alzava e dritto e risoluto si incamminava, anzi, correva verso la meta. Che fosse un traguardo, un affare, un letto con una donna o un tavolo da gioco, poco importava. Il rilevante era arrivarci, possibilmente primi. Gli amici Gino Paoli e Fred Bongusto lo attendevano nei locali dove si esibivano. Se in sala era presente Cesare, davano il meglio di loro. Era una spalla insostituibile.
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume, poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore, e guidare come un pazzo a fare spenti nella notte per vedere se è poi tanto difficile morire, e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni.
Poi animava le serate con barzellette, scherzi, frasi opportune e non. Mimi, gesti e gestacci, silenzi anticipatori di una rimbombante risata, prese in giro e filosofia spicciola da dimenticare un'ora dopo e anche prima. Tuttavia, sapeva anche ascoltare, ma solo chi riteneva un dotto. Da lui cercava di imparare qualcosa che andasse ad arricchire il suo bagaglio culturale.
La brughiera di mattina, dove non si vede un passo, per ritrovare se stesso. Parlare del più e del meno con un pescatore, sentire che dentro qualcosa muore, e ricoprire di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa, e prendere a pugni un uomo solo perché è stato un po' scortese, sapendo che quel che brucia sono le offese.
Se sui libri era stato ed era una frana, la sua intelligenza attingeva da menti illuminate. Prima fra tutte, ancora una volta e per sempre, quella del padre che Chiara era davvero. Si attorniava di amici tonti e di amici forniti di intelligenza fine. Aveva bisogno della sua corte, aveva bisogno dei suoi Rigoletti e dei suoi Duchi di Mantova, ma anche di Traviate. Attingeva nel vasto repertorio che la vita di tutti i giorni gli riservava. Andava alla costante ricerca di teatri e siparietti sui quali esibirsi. Gli andavano bene i ristoranti o i box, meglio, molto meglio, le alcove. Quando una donna gli mormorava «Mi chiamano Mimì», lui rispondeva
«All'alba vincerò!»
Il fatto è che era vero.
Ultime partenze al mattino, quando l'alba non è ancora sfumata, zaffate di gomme e povere, tutta l'Italia risvegliata!
A Bologna, Arcangeli è primo, a Roma nuvolari prevale, mentre Arcangeli a noi al motore e fra una siepe di folla impazzita. A Terni dove c'è il rifornimento, passa Varzi e nuvola e secondo, la polvere alza un lenzuolo dentro il vento.
campo e copre questo scontro furibondo. Su radicofani sembrano saette per le stanze di un castello antico. 300 curve che la morte strina e bombe roventi e punto di benzina.
Al secondo passaggio per Bologna l'Alfa di Varzi ancora prima, ma l'insegue spietato nuvolari che chiede strada con i fari.
Ora Nuvola è dentro al suo trionfo, mentre Varzi fantastico è secondo, arcangeli campari ritirati, tutti campioni famosi per il mondo.
Cinquantesima scommessa. Night Club La Capannina, Colli Bolognesi. Tempio del divertimento della gente bene. Chi non lo è, si illude di esserlo. Si paga il biglietto di entrata, si consuma un rum, si parcheggia l'utilitaria, magari abbartizzata, un po' lontano dalle sontuose Rolls o Ferrari, e il gioco è fatto. Quasi. Anno domini imprecisato. L'amica che mi racconta l'episodio ha la memoria in tilt. Comunque, circa 20 anni fa. Lei è una bella donna sulla cinquantina, tratti emiliani decisi, ma lievi, ossimoro della gente alla quale appartengo anch'io, per destino o per una casualità che tuttavia amo. Dentro la capannina c'è un uomo seduto che beve e fuma, sguardo assorto, da cacciatore di prede. La bella Mora è in compagnia di un'amica della quale non mi rivela il nome. Perché? Anche loro sono sedute ad un tavolo, ma essendo convinte salutiste, non fumano né bevono. A distanza di anni la pelle ringrazia, i polmoni anche. L'uomo si alza dal suo trono per andare, o almeno ci prova, ad espugnare il fortino nel quale vivono momentaneamente le due femmine. Si siede al loro tavolo. L'eloquio e gli argomenti non gli difettano di certo e inizia il gioco di seduzione nei confronti della mia amica, tralasciando l'altra. Inizia a tessere la sua tela, presentandosi come ex pilota, seduttore ancora in attività, giocatore ineguagliabile grazie alla bravura, e io aggiungo anche grazie al culo, scommettitore nella vita e per la vita, frequentatore di posti esclusivi che vanno da Monte Carlo a Cortina, passando per Milano Marittima e Monghidoro. Solo che quello che racconta è tutto dannatamente vero. Non è un millantatore da strapazzo, come quelli che dicono balle a profusione per intronare la bella o quasi bella o proprio brutta di turno. Lui no. Lui racconta la sua vita con una naturalezza che si coniuga alla verità più vera. La mia seducente amica rimane affascinata. Lui chiede di ballare e lei accondiscende, lasciando in stand-by l'altra, leggermente inviperita. L'uomo è profumato al punto giusto, vestito al punto giusto, pettinato al punto giusto. Se poi parla della sua Maserati parcheggiata fuori dal locale tanto in, il suo fascino si moltiplica esponenzialmente. Ballano e l'uomo la stringe a sé in maniera elegante, non allupato come i ballerini di dancing dai nomi esotici fanno, spometi dell'ultima ora, playboy della bassa che più bassa non si può. A rendere l'atmosfera più idilliaca ci pensa Gino Paoli e il suo gruppo, che manco a farlo apposta intonano un lento dopo l'altro. Lei guarda l'uomo con curiosità, ascolta la sua esistenza da favola interrotta da silenzi sapientemente voluti dal diavolo. Poi arriva la mezzanotte. Cenerentola ha paura di perdere la scarpetta e fugge. Non ci sono scale se non i 4 gradini che separano il locale dalla strada. Il principe Cesare la insegue e le dà un suo biglietto da visita con su riportati i numeri telefonici. Dice: anzi declama: se sei intelligente, telefonami. In questa mattina tarda, in questo paese della Padania non dimenticato né da Dio né dagli uomini, davanti a due sontuosi krafen che accarezzano le papille gustative, l'amica, che ha 20 anni in più rispetto all'inizio di quella favola, non mi svela l'epilogo. L'arcano ha inizio, meglio, continua.
Se fossi un ricordo, potrei riempirti gli occhi. Se fossi un sorriso, aprire la tua bocca. E se fossi un sogno, potrei abitare nel tuo sonno. Se fossi un gatto, dormire sul tuo cuore. E se fossi un poeta, potrei dire che sei bella come un giorno inventato, bella come un uomo che piange, bella come un bimbo che dorme, bella come tutte le cose che non ho. Se fossi un gatto, dormire sul tuo cuore. E se fossi un poeta, potrei dire che sei bella.